buon pomeriggio agli ascoltatori del Ridotto dell'Opera. Oggi avremo vari ospiti e va bene, la seconda parte torneremo a Bergamo con Francesco Micheli per la terza opera in programmazione quest'autunno, vale a dire Alfredo il Grande, ecco qua, opera piuttosto misconosciuta oserei dire. Ma in precedenza invece due elementi del cast, anche se uno in veste di regista e l'altro in veste di protagonista, del Barbiere di Siviglia che è andato in scena recentemente al Teatro Coccia di Novara. E siamo in compagnia non di Alberto Iona, che ascolteremo dopo, bensì di Diego Savini. Grazie di essere in nostra compagnia.
Buongiorno, grazie a voi, è sempre un piacere.
Ecco, un lungo preambolo appunto per introdurre questo giovane, interessante cantante, se non erro di Città di Castello.
Sì, esatto.
Voilà, ecco, tra l'altro ti dirò, sai, io parlo sempre di Marietta Alboni, che è nata a Città di Castello, poi è diventata Cesenate, e mi hanno regalato recentemente una pianta di rose meravigliosa, la rosa Madame Alboni, ecco, quindi tutto torna. Ecco, rivolgiamo anche un pensiero alle alluvioni che hanno colpito soprattutto questa zona negli ultimi tempi. E poi passiamo invece alle cose veramente belle. E allora, per esempio, al personaggio di Figaro, perché questa volta Diego Savini, che io conoscevo più come figura di basso cantante, se vogliamo, come Don Bartoli, eccetera, questa volta me lo ritrovo uno svettante e elegantissimo Figaro. Come è venuta questa metamorfosi?
Allora, io sono partito con Bartolo perché è proprio una questione di maturazione vocale. Diciamo che ho cantato tanti Bartoli, addirittura sono 4-5 produzioni. Comunque la mia voce, dato che duttile, mi ha permesso anche di cantare Bartolo, però studiando sono arrivato a trovare, non dico a trovarli, gli acuti che già c'erano, ma tecnicamente di solidificarli. E quindi con la mia maestra attuale, Desiree Rancatore, mi ha detto: guarda Diego, tu potresti cantare tranquillamente anche Figaro, perché gli acuti ce li hai, devi solo essere sicuro di questi acuti, lavorando molto sulla tecnica della respirazione, li ho trovati. Ma io mi sentivo sotto un certo punto di vista baritono dentro, quindi abbiamo provato più e più volte la cavatina, fino a che dopo, insomma, ho fatto l'audizione e mi hanno preso proprio per Figaro. È stata una soddisfazione grandissima, perché è anche stata una prova con me stesso, perché per dire che questo ruolo in futuro lo potevo fare.
Certo.
E quindi è arrivato piano piano con questa maturazione vocale, e devo dire che è una tessitura dove mi trovo benissimo. Se noi possiamo fare riferimento, non lo so, a baritoni come Bruce Cantini, che è partito da basso baritono buffo per poi anche basso cantabile, perché ci sono registrazioni di Puritani, Città di Fiori, ad arrivare a un Figaro che secondo me è uno dei Figari più belli che abbia mai sentito. Non dico che c'è stato lo stesso percorso di Bruce Cantini, però c'è stata una maturazione analoga, perché anch'io adesso sto arrivando al mio Figaro, la voce matura, e quindi cambia anche, non dico cambia nettamente il repertorio, perché ancora posso cantare anche Bartolo, però come vogliamo dire, non dico in Italia ma in generale, i cantanti vengono classificati, quindi se tu sei Bartolo sei Bartolo, se sei Figaro sei Figaro, e quindi spero anche di arrivare a un repertorio baritonale e magari cantare anche i primi Donizetti seri.
È un discorso che facciamo spesso, l'abbiamo fatto con Pietro Spagnoli, per esempio, tra l'altro, che si trova pure su questa, diciamo, doppia dialettica, che include sia Bartolo che Figaro, ma naturalmente anche altri ruoli. L'abbiamo fatto con Paolo Bordogna, per esempio, ecco, poi alcuni magari rimangono confinati solo al discorso relativo al teatro buffo, altri invece passano anche al teatro serio, drammatico, magari attraverso personaggi come Germont, per esempio, o appunto Riccardo dei Puritani. Quindi credo che il discorso che Diego Savini stia facendo in questo momento è molto molto pertinente. Ma secondo le mie impressioni, allora, dato che sai che io sono il grande amante degli primi interpreti assoluti, cantanti del passato, allora non so, Luigi Lablache, Filippo Galli, Carlo Zucchelli passavano abbastanza indifferentemente da ruoli di basso cantante a basso parlante, quindi discorso l'incrocio di Figaro e Don Bartolo era molto fisiologico e non necessariamente legato all'età, perché vedi, nel tuo caso sei partito a fare il vecchione e mo sei tornato invece a fare il giovinetto Figaro.
Certo, sì,
ecco.
Sì, sì.
La mia impressione è che in Figaro fondamentalmente lo scoglio è la cavatina iniziale, perché il resto del ruolo tutto sommato si allinea abbastanza dal punto di vista della tessitura, o sbaglio?
Sì, allora diciamo che è sempre un po' più acuta rispetto a Bartolo, però è la cavatina e lo scoglio, perché bisogna renderla assolutamente a livello tecnico ma anche a livello interpretativo, cioè non c'è un momento dove ti puoi rilassare. Ovviamente anche insomma, l'aria di Bartolo non è una cosa semplice, però si tratta di due cose. L'area di Figaro è un'area di fuochi d'artificio e l'area di Bartolo è proprio l'area principale per quanto riguarda il sillabato. Diciamo che secondo me lo scoglio sono due aree differenti, ma lo scoglio è prettamente tecnico. Quando uno ha raggiunto la sicurezza negli acuti, dove può essere tranquillo e interpretare, e dove c'è questa ovviamente maturazione vocale, fatta la cavatina, diciamo che è tutto in discesa. Non propriamente, perché comunque ci sono delle colorature.
Sì,
anche
il duetto con Rosina.
Nel duetto con Rosina, nel duetto con il Conte. E sono colorature che vanno studiate bene, perché non si possono tirar via. Per esempio, qualche volta si sente molta differenza tra una Rosina che mezzosoprani rossiniani hanno delle colorature, cioè, hanno tantissime colorature, e non può esserci un Figaro che stona e da meno, cioè, bisogna comunque essere pronti, tant'è che se si vogliono citare altri ruoli che hanno coloratura come Dandini per esempio, oppure Batone dell'Inganno Felice, diciamo, ci sono anche queste peculiarità tecniche anche dal punto di vista del baritono. Bisogna farle bene, soprattutto
certo,
e musicali e tutto il resto. Però devo dire che la cavatina a livello interpretativo poi è una delle aree più famose.
E quindi banco di prova.
Si aspetta qualcosa.
Certo, certo, certo. Qualcosa, non dico di nuovo, però si aspetta qualcosa, ecco, indubbiamente. Sì, sì,
sì.
Senti, all'orizzonte quindi di concreto se c'è, oppure ancora sogno nel cassetto, che cosa ha Diego Savini?
Guarda, il sogno nel cassetto, allora per ora cantare altri Figari, perché è un ruolo che mi sento come physic role, come interpretazione e come vocalità, quindi mi piacerebbe assodarlo come ruolo, però come ho già detto prima, cantare i Donizetti, Lucia di Lammermoor, Favorita, anche Bellini, canto da baritono cantista elegante, baritono nobile, perché la mia voce è da baritono nobile. Certo che poi, secondo me, fra 5 anni si svilupperà anche in Verdi. Io adesso già sto studiando Germont, però secondo me potrei essere un Germont in una produzione giovanile.
Molto
in una produzione
giovanile, anagraficamente, sì.
Ecco. Sì. Però vabbè, adesso i costumi, il trucco, si fa di tutto, quindi possono invecchiarmi, possono fare di tutto. Però è anche perché credo che sia una cosa di maturazione anche caratteriale.
Psicologica, certo, certo.
Psicologica,
certo. Sì, difatti questo è un altro discorso che si fa spesso con giovani baritoni, proprio perché effettivamente, sì, è un ruolo Germont che sembra che sia la chiave di entrata per il canto verdiano, però ecco, è stato scritto per il medesimo interprete di Macbeth e di Rigoletto, quindi anche lì forse ci sono ruoli che hanno un po' più di gioventù nello spirito, se vogliamo, forse anche in Verdi, non so, Posa per esempio, chiaro, tutto poi relazionato non solamente a quello che è l'aspetto fisico o l'aspetto psicologico del personaggio, ma a quello vocale, del quale sicuramente bisogna tenere sempre conto, perché è vero che oggi noi sulla scena pretendiamo dei ragazzi giovani che saltano, scattano e via, però certo questi ragazzi devono avere anche la voce per poter sopravvivere.
Ma, no, perché l'orchestrazione è sempre
certo
maggiore, ma poi con una certa, dei certi armonici vocali bisogna rendere tutti i colori in Verdi, perché Verdi non è solo voce, soprattutto ci sono dei colori scritti che vanno fatti, e quindi tecnicamente non è una cosa semplice, va maturata.
Certo. Va bene, ti saluto Diego, grazie di essere stato in nostra compagnia. Adesso noi ci sentiamo un brano del Barbiere Eterno di Claudio Abbado, ecco, con un cast prestigioso, Berganza, Herman Pry, eccetera, eccetera. E poi invece incontriamo Alberto Iona, che ti ha diretto appunto nel Barbiere di Siviglia, al Teatro Coccia di Novara. Grazie ancora e a presto.
Grazie, a presto, ciao.
Oh, piano piano non facciamo confusione per la scala del balcone, presto andiamo via di qua.
Zitti zitti, piano piano non facciamo confusione per la scala del balcone, presto andiamo via di qua.
Zitti zitti, piano piano non facciamo confusione per la scala del balcone, presto andiamo via di qua. Per la scala del balcone, presto andiamo via di qua.
Ascolto dal barbiere di Siviglia, Deutsche Grammophon, nella direzione di Claudio Abbado, e questo per introdurre un bel personaggio, attualmente regista, oserei dire, per quanto io ne so, Alberto Iona. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e grazie.
Allora, ho utilizzato il barbiere di Siviglia perché il tuo più recente impegno ti ha visto appunto impegnato al Teatro Coccia di Novara in veste di regista di questo capolavoro rossiniano. E che cosa sei riuscito a dire di diverso e di nuovo, o avevi intenzione di dire qualcosa di diverso e di nuovo, oppure di essere solo se stesso in questo barbiere?
No, certamente quei grandi capolavori sempre, come dire, bisogna toccarli con una certa anche cautela e sacralità, direi. È stato fatto e detto, ci sono appunto esecuzioni e regie meravigliose di quest'opera, quindi insomma accostarsi al barbiere è sempre, come dire, abbastanza, non ci faccia paura, ma certamente insomma con un certo sacro timore. Ma la mia lettura parte appunto da un rispetto, diciamo, del testo di Rossini e di una, direi, un'idea di una messa in scena che lo mantiene in un ipotetico fine a 700, inizio 800, in una sorta di realismo magico, potremmo così chiamarlo, in cui ho immaginato, questa è un po' la lettura che io do di Rossini comico, ma non solo di Rossini, di un mondo in qualche modo sull'orlo di un abisso, in equilibrio precario, che verso, sta andando in modo gioioso e spensierato a naufragare verso in qualche modo l'ignoto. Quindi questa è un po' l'idea di un mondo appunto in disequilibrio, in mezzo a cui c'è la figura di Figaro, che è appunto la nuova borghesia che si sta affermando in questo momento, con un nuovo concetto anche della creatività e del denaro rispetto al secolo passato. E poi c'è un cameo, perché ho portato Rossini stesso in scena, cioè una figura che compare, che in qualche modo dà corpo, anche voce, perché in realtà Fiorello, l'ufficiale, l'alcalde finale, in realtà non sono altro che Rossini, come sorta di grande deus ex machina che combina e fa accadere il barbiere. Un mondo, appunto, dicevo, in disequilibrio, dove abbiamo giocato con lo scenografo Matteo Capobianco, con la costumista Silvia Lumes e con le ombre di Controluce, con cui parlerò di alcune cose che abbiamo fatto recentemente insieme, appunto di un mondo che gira in qualche modo su se stesso, una macchina scenica particolare, rotante, che si apre e si chiude in qualche modo rappresentando quest'idea di movimento e di disequilibrio.
Allora, Alberto Iona, con laurea in estetica musicale all'Università di Torino. E poi c'è anche il canto, naturalmente un diploma in canto, e poi appunto questo dedicarsi alla regia da ormai più di 10 anni, credo, con la creazione di un modo particolare di fare teatro, appunto ha citato le luci e le ombre, adesso ci approfondisce il concetto. Voglio solo sottolineare che io l'ho conosciuto in occasione della messa in scena della Donna di Veleni al Teatro Coccia di Novara con la nostra carissima Paoletta Marroccu, fra l'altro, ecco, come interprete, un interprete che tutti, penso, i registi vorrebbero avere. Ecco, il tuo percorso artistico, d'accordo, nasci come studioso, come musicologo, possiamo dire, eccetera. Il canto, quanto ha fatto parte nella tua vita, e poi questo invece passaggio, diciamo, pure inserimento dell'elemento scenografico registico, perché è un teatro veramente molto suggestivo da vedere, quello di Alberto Iona, dove l'elemento visivo, luminoso e il buio sono davvero i protagonisti. Ecco, dici qualche cosa di te.
Beh, in realtà ho cominciato ancora prima, ma proprio come mie origini dalla danza, dal teatro danza. E quindi questa è la mia prima in assoluta formazione in Italia, all'estero, a Londra, a Parigi, e ho studiato danza. E poi la musica, l'innamoramento folle della musica, la scoperta del canto. Mentre stavo facendo l'università e studiavo musicologia, ho avuto la fortuna di avere dei maestri come Enrico Fupini e Giorgio Pestelli, dei grandi maestri, e poi l'ho scoperta anche un po', non dico casuale, insomma, del canto. Ho sempre cantato fino da neonato, posso dire. Vengo da una famiglia dove appunto la musica ha abitato sempre. Mio padre si occupa tuttora di etnomusicologia, è stato librettista di Giacomo Manzoni, ha lavorato con Nono, con Perio, quindi insomma la musica è stata sempre nella mia famiglia molto presente e molto importante. E poi appunto ho cominciato a fare un'attività più che altro nella musica contemporanea, cantante, da musica da camera, liberistica, tanta musica contemporanea, anche opera contemporanea. E poi tanti anni fa, quasi 30 anni fa, è nato questo progetto magico con due carissimi amici che sono Corallina De Maria e Genaro Melendres Chas, di far nascere questa all'inizio piccola compagnia di teatro d'ombra che si occupava di mettere in scena un po' però l'accadere della musica. E con gli anni questa cosa è cresciuta sempre di più, abbiamo avuto collaborazioni anche, devo dire, veramente importanti a livello internazionale, da Kate Bush a Jordi Savall, con registi come Davide Livermore. Cioè abbiamo cominciato a lavorare, come dire, abbastanza girando il mondo e mettendo le nostre ombre a servizio della musica, perché la nostra formazione, sia mia che di Corallina De Maria, è quella di essere dei musicisti, veniamo entrambi dal canto. Genaro invece è un pittore, biologo pittore. E poi 10 anni fa, un po' per caso, ho deciso di cimentarmi nella regia, e avevo partecipato a un concorso che aveva fatto il Teatro Regio di Torino sul Rigoletto. Questa cosa mi aveva molto divertito, e avevamo fatto una serie di ipotesi, e questo bozzetto, questa idea registica l'abbiamo mandata a una cara amica tedesca, e la quale si è innamorata del progetto. Da lì è avvenuto la prima mia regia, che è stata il Pirata di Bellini a Passau, in Germania, al Bayern Landestheater di Passau. E da allora ha cominciato anche, come dire, l'attività di regista che mi piace tantissimo, che si accosta tutto il resto, ma mi accamo particolarmente, utilizzando sempre, questo sì, il mondo delle ombre. Cioè, in quasi tutte le regie che faccio, in qualche modo le ombre entrano dentro, perché la mia formazione, la mia nascita avviene attraverso appunto il mondo dell'ombra, e quindi mi piace in qualche modo sempre utilizzarlo. Mi sembra importante poter lavorare con questo.
Ma se mi tocca la dove il mio debole, sarò una vivera, sarò e cento trappole prima di cedere.
Alberto Ione ci sta parlando appunto della sua attività, che è effettivamente tentacolare in vari ambiti, però ecco, ora focalizzata sulla regia. Tu recentemente hai avuto anche un impatto non indifferente alla Scala di Milano.
Sì, sì, Controluce ha avuto questa bellissima avventura di offrire il proprio immaginario visivo per i racconti di Hoffman, di Offenbach, con la regia di Davide Livermore, alla Scala, che è appunto andata in scena nel marzo di quest'anno, ed è stata un'esperienza, devo dire, entusiasmante, bellissima, con un cast stellare. Poi vabbè, il lavoro con Davide Livermore è un lavoro che è iniziato tanti anni fa, quindi insomma ci ha portati in Spagna e in giro per l'Italia, quindi abbiamo fatto tante cose, quindi c'è una conoscenza, un'amicizia di lunga data, ma questo insomma ritornare a lavorare con lui e alla Scala è stato veramente entusiasmante.
Senti, ma quest'ombra da che cosa viene fuori da te, dal tuo intimo, da qualcosa che ti fa paura, da qualcosa che vorresti conoscere, illuminare?
Ma certamente l'ombra è il nostro lato oscuro, è l'inconscio, il non detto, è un secondo, come dire, un livello, un secondo livello, diciamo, di conoscenza del sé, e quindi in questo senso, e poi hai il sogno e quindi tutto il mondo onirico, quindi sia in modo magico, in modo come dire più oscuro o pericoloso, sia anche in modo gioioso, non è che l'ombra debba essere sempre in modo drammatico.
Ecco, ombra non vuol dire solo buio, quindi...
Com'è?
Non vuol dire solo buio, ombra.
No. Ecco. No, non vuol dire solo buio, vuol dire anche luce, vuol dire anche la capacità di svelare qualcosa. C'è un'immagine che a me piace sempre, che ho scritto sempre, insomma, quando parlo di ombra e di questo scrittore che si è occupato molto a livello scientifico del mondo delle ombre, e lui racconta che la prima volta, una volta famosa, insomma, che lui era andato a Parigi, c'era una grande eclissi di luna, e guardando il cielo, vedendo questa grande luna che si lentamente si copriva, vede per la prima volta la luna esattamente cos'è, cioè questo grande sasso nel cielo. Quindi l'ombra è un modo di svelare qualcosa che c'è in qualche modo di profondo. Questa è un po' la mia nostra lettura di Controluce del mondo delle ombre.
Senti, ti chiedo il tuo sito.
Ma il mio sito in realtà è il sito di Controluce, perché il mio lavoro è quasi sempre, non sempre, alcune cose sono anche nate senza ombra per vari motivi. La produzione, ad esempio, del Moonbull in maschera di Federico Gon, che abbiamo fatto dopo che produzione del Teatro Coccio di Novara, che abbiamo ripreso da poco a Trieste, al Teatro Lirico Verdi di Trieste, e senza ombra. Ma il mio sito, diciamo, è legato a Controluce, quindi mi sembra, io sono, come dire, una emanazione di Controluce.
Però non ce l'hai detto, è un www.
Ah sì, controluce.org.
Voilà, molto semplice. Allora, io invito i nostri ascoltatori a visitare il sito, e quindi non sto a dirti qual è stata la cosa che più ti è piaciuta nella tua carriera, eccetera, però ti chiedo invece che cosa non hai ancora fatto in ambito registico, e applicando appunto questo tuo particolare, se vogliamo, sistema emotivo visivo legato all'ombra, qual è l'opera che ti piacerebbe ti venisse proposta? Ce ne sono moltissime, credo, perché andiamo dal flauto magico di Mozart, penso anche al Fetonte di Iommelli, perché quando Fetonte cade, poi probabilmente o deve cadere, diciamo, anche lì l'ombra ha il suo significato. Ma tu cosa mi dici?
Ma certo, cioè, non tutte le opere ovviamente, ma per carità, ma molte opere hanno questo lato, come dire, di ombra. Certamente, beh, forse la prima che mi viene è Macbeth.
Ah, lì sì, ombre minacciose.
Per questo mondo oscuro delle streghe, ecco, quello mi piacerebbe moltissimo, insomma, fare Macbeth. Adesso farò, tra quest'anno e il prossimo anno, due produzioni verdiane, il Nabucco e l'Aida, quindi sono felicissimo di affrontare questi due grandi capolavori. E mi piacerebbe moltissimo, ovviamente, avvicinare il Macbeth, che è quel mondo delle ombre, come dire, ha molto a che fare.
Indubbiamente, indubbiamente. Bene, senti, io ti ringrazio di essere stato in nostra compagnia, ti saluto e ti auguro un'infinità di bene, naturalmente, in grazie. Mezzo alla luce, ecco, dei riflettori.
Grazie mille e a presto.
Edizione strepitosa del Barbiere di Siviglia, diretta da Claudio Abbado. Si tratta dell'edizione Deutsche Grammophon. Le voci erano quelle di Teresa Berganza e di Luigi Alva nella famosa scena della lezione. Rossini, 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 e a questo punto invece Gaetano Donizetti. E se ricordate, tempo fa ero stato ad una conferenza stampa in relazione al Festival Donizetti che si terrà quest'autunno. Ho rubato dei momenti con Francesco Micheli, Stefano Simone Pintor, che sarà il regista di Alfredo il Grande, terza proposta appunto dopo Lucie de la Mermoire, per essere precisi, alla Française, e al primo titolo invece Il Diluvio universale, anche la voce di Paolo Fabbri. Ascoltiamo quello che ci dicono.
Alfredo il Grande è una di quelle chicche che ci inorgoglisce di avere un festival che come tale dovrebbe proporre delle novità.
Ovviamente questa è una novità assoluta, è un basterebbe questo per Franco a Bergamo a sentire quest'opera, che è stato anche un salto di qualità per Donizetti compositore, perché è la sua prima opera seria a San Carlo. È vero che lui aveva già fatto un'opera seria di successo, la Zoraida, però in una piazza, diciamo così, un po' secondaria, Roma non era assolutamente all'altezza. Invece appunto Napoli aveva cominciato nei teatri minori, poi da lì passa insomma, al teatro maggiore. E poi c'è anche quest'altra cosa estremamente curiosa della banda in scena, ma in fondo anche questa è una contaminazione, perché se ci pensiamo bene, i suoni che noi sentiamo venire dalla buca d'orchestra sono dei suoni di fantasia, suoni inventati, insomma, mentre invece quello è un suono realistico, e quindi una specie di collage tra due situazioni sonore che sono molto diverse. Lì c'è una banda che fa la banda reggimentale, insomma, mentre invece dall'orchestra vengono dei suoni che ci dilettano, ma non sono realistici, insomma. Quindi questa contaminazione tra astrazione e realismo è già un aspetto interessante. E poi c'è l'altra questione dell'avere la banda in palcoscenico, e quindi una prospettiva sonora che moltiplica le fonti e le qualifica anche diversamente, perché una appunto, è una sonorità da banda con strumenti a fiato, presenza di un misto, diciamo così, di ottoni legni, ma dall'altro invece ci sono gli archi, c'è tutto. Quindi sono anche situazioni diverse che vengono dislocate diversamente, e questo è l'azzardo, anche questo, insomma. Intanto segna un punto in più per Donizetti sperimentatore anche dal punto di vista timbrico. Noi pensiamo a Lucia glassarmonica, che è ovviamente una sperimentazione timbrica, però è una sperimentazione timbrica anche questa, insomma, quella delle fonti sonore. E dico un azzardo perché ridurre questa parte alla misura dell'orchestra è più facile, insomma, per un direttore che deve padroneggiare tutto. Tant'è vero che ricordo qui un'edizione storica, La Donna del Lago, in cui le bande in scena erano scomparse completamente, insomma, quindi non avevano voluto affrontare questo rischio, insomma. Invece Bergamo affronterà questo rischio di una banda in scena e di restituire anche questa dimensione dialettica e, ripeto, quella contaminazione tra un suono realistico e un suono invece astratto, sì. E anche questo un'edizione critica fatta appositamente, di nuovo da Edoardo Cavalli. Per le edizioni critiche il nostro punto di riferimento è Casa Ricordi, la collaborazione è intensa, e appunto però c'è anche una parte di commissioni, diciamo così, preparatorie alla collana principale, perché il festival ha bisogno appunto di questi testi attendibili. E a proposito di Opera Rave, e a proposito di Casa Ricordi, se noi scorriamo i cataloghi ricordi dell'Ottocento, vediamo come questi titoli operistici fossero poi riproposti anche in miriadi di soluzioni diverse, adattamenti, non so, per solo pianoforte, quattro mani, flauto e pianoforte. Ci sono tanti spin-off che discendono dal testo base. Ecco, l'importante, io credo, sia fare entrambe, cioè fare il testo base e farne polpette, insomma.
A me le polpette vengono benissimo.
Beh, quelle di prima erano buonissime, quelle che erano giù.
Però, appunto, vedete, quando si parla del lavoro di gruppo è imprescindibile la gara tra la professionalità e la competenza scientifica e la grande umanità. Per cui Edoardo Cavalli, che mi ha affiancato, bontà sua, come segretario artistico per tanti anni, adesso è davvero di riferimento proprio nella trascrizione e nella redazione delle edizioni critiche. Poi la fortuna di avere una gallina delle uova d'oro come Donizetti, che ancora, nonostante sia uno dei campioni, delle grandi sorprese. Candida Mantica, qui presente, ci ha permesso di conoscere Ange Demisida. L'anno scorso abbiamo approcciato il debutto strutturato, ma molto Monty Python, di Chiara Serafina. Però ecco, Alfredo il Grande è davvero una novità incredibile, perché non è mai più stata rappresentata. Si intuisce, su questo aiutami, perché le fonti nel definire il successo o l'insuccesso di Alfredo non è che, cioè, non è andata bene, diciamo.
Dunque lì bisogna sempre vedere, perché ad esempio ci sono opere in cui i giornali dicono cose esattamente opposte, giornali dell'epoca, quindi insomma non si sa quanto sia pilotato a volte il successo o l'insuccesso descritto. Sicuramente non è stato un entusiasmo, non ha fatto fanatismo, come dicevano tecnicamente, però comunque è stata giudicata una signora partitura, questo senz'altro.
E per la sua delicatezza è stato bello avere con noi, che sta lavorando con noi, Stefano Pintor, che è qui, perché insomma si trova una bella gatta da pelare. È anche questo che comporta la volontà di avere una versione semiscenica, è un'opera bellica in cui, se non ricordo male, la banda è 24 strumenti che suonano linee diverse, quindi considerando che la banda è mediamente un organico strumentale, non dico di non professionisti, però lì abbiamo davvero un'orchestra bandistica, e a te è affidato il compito di, in questi tempi così tribolati, sottolineare l'importanza della figura di Alfredo, il re Alfredo.
Esatto, parto da Alfredo e anzi mi ricollego agli argomenti che sono stati portati della cultura come cura, perché anzi io stesso, studiando quest'opera, sono rimasto affascinato da questa figura, che non è semplicemente quella di un re che è passato alla storia perché ha creato l'Inghilterra vincendo una battaglia, che è poi quella raccontata in questo testo, ma è un re che soprattutto ha costruito l'identità di un popolo sulla cultura, anzitutto creando la Chiesa, sulla falsariga della Chiesa cattolica, cristiana, facendo venire vescovi da Roma, ma anche ha creato il primo libro di leggi, quello che viene definito Dune Book, che è stato nominato Dune Book da Alfredo. Lui era un letterato, era amante della letteratura, e lui stesso si è dedicato alla scrittura, aveva fatto scrivere il primo libro della storia inglese, quella che è stata poi definita cronaca anglosassone, che ora rimane a noi nove libri. E su questa idea della cultura come antitesi alla guerra, e della cultura che fonda l'identità di un popolo, stiamo basando il nostro progetto. Quindi insieme al nostro team stiamo riflettendo particolarmente sull'idea anche della lettura, che diventa una lettura agita, e quindi in quanto tale è il simbolo di una lettura che si fa azione, quindi della cultura che si fa azione, specialmente di questi tempi, mi preme dirlo, in cui vediamo le guerre che si avvicinano anche sempre di più, anzi noi ne siamo anche direttamente coinvolti. È importante riflettere su quanto logicamente ogni guerra ci metta pochissimo a distruggere quello che si è fatto in millenni di storia, costruendo appunto attraverso, per esempio, storie come quella bellissima di Alfredo il Grande. Quindi noi ragioneremo su questo, anzi stiamo ragionando su questa idea, è proprio della lettura delle cronache anglosassoni, che in un qualche modo riportiamo in vita nella nostra messa in scena, come antitesi anche alle brutture portate dalla guerra. Quindi questo è un modo anche per riflettere questo argomento, che è centrale dentro al progetto della Capitale della Cultura di Bergamo e Brescia. Grazie.
M'ingannai! Ma per se il colle vicino. Ahimè, palese, forse l'asil da freno e al fier d'Aresi. Sperai d'aver sa stella la Carlo sdegno e ad opportuna istante servar la mia vendetta. In van celato, in rustiche divise, a me dire già serve tu durio a chi uccida alla destra alla ritorte morir saprò saprò cadere saprò cadere da forte.
Rivederti poi morire, ma dal tuo
Bruce Ford è l'interprete per opera rara di quest'aria da Alfredo il Grande, e a questo punto Giorgio Polonia vi saluta, vi dà l'appuntamento con il ridotto dell'opera fra 7 giorni naturalmente. Buona settimana a tutti.